Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo episodio del podcast. Oggi siamo insieme a Matteo che si può benissimo presentare da solo.
Ciao a tutti, sono Matteo Moretto, un atleta di powerlifting per il Nerd Tennis Center di Filippo d'Albero. Gareggio ormai da 5 anni. Ora, per chi non mi conosce, sono un atleta di livello nazionale. L'anno scorso sono andato ai mondiali.
Sì, un curriculum di tutto rispetto, sicuramente ti riconosceranno anche per la collaborazione con Filippo.
Sicuramente molto più per quello.
Sì, diciamo che sicuramente chi segue questo canale seguirà anche quello e ti vedono nei video, quindi sicuramente. Oggi con Matteo parleremo un po', sto facendo un po' di video per cercare di condividere esperienze diverse. Faccio più o meno le stesse domande sulla gestione dell'allenamento, autoregolazione, un po' di questo, e vediamo ognuno come gestisce più o meno i suoi allenamenti, no? Ma te ti volevo fare una domanda introduttiva. Tu vieni dal CrossFit, se non sbaglio, giusto?
Sì, esatto.
Ti ha aiutato questa transizione, venire dal CrossFit e passare al powerlifting?
Allora, inizialmente sì, soprattutto nella gestione del lavoro, del volume, perché quando facevo CrossFit facevo un'infinità di volume, cioè gli allenamenti di powerlifting mi parevano molto lenti e noiosi. Quindi, soprattutto inizialmente, essendo molto più condizionato a livello aerobico, mi ha aiutato nel recupero e nel sopportare gli allenamenti. Anche perché nel primo periodo facevo le due cose combinate, facevo sia CrossFit che powerlifting insieme. Sono durato 3 mesi, poi mi sono fatto male. Quindi troppo volume fa male. E poi ho lasciato il CrossFit perché comunque vedevo che rendevo molto di più nel powerlifting e mi dava molti più risultati. Però quindi questo, sì, all'inizio sicuramente sì, poi dovendo far scegliere uno o l'altro, ho scelto quello che dove vedevo che avevo più possibilità di far bene.
E da quanto tempo fai powerlifting tu?
Ormai allora era. Ho smesso, ho iniziato, se non sbaglio, era dicembre 2016, che abbiamo fatto la prima gara di panca a Cecina. Io mi ha portato da Caratelli, Emanuele, Power Tener 1 su Instagram. E abbiamo preparata in un mese. In un mese perché me l'hanno presentato e lo conoscevano i proprietari della palestra di CrossFit, dove mi allenavo e avevo fatto 150 di panca lì, vabbè, senza fermo, un po' touch and go, neanche troppo, però abbastanza, cioè non con un fermo deciso. E allora mi hanno presentato Caratelli perché comunque sulla forza andavo molto bene e ho preparato una gara in un mese, quindi giusto il tempo di impostare un po' meglio l'alzata. È andata bene perché abbiamo vinto a culo. Racconta perché abbiamo fatto in 5, se non sbaglio, 152,5 kg e io ero quello più leggero e quindi ho avuto culo, però è stato bene, è stato bene. E
Sì.
quello è anche quello che mi ha fatto decidere di passare al powerlifting. Se la prima gara vinco, vediamo come va.
Senza allenamento, pensa con l'allenamento cosa posso fare.
No, allora mi allenavo. Avevo praticamente, sì, allenavo, facevo tanto volume anche comunque col CrossFit. Nella panca lo preparavo, facevo 20 minuti, 20 minuti, mezz'ora, 3 volte a settimana. E ho detto, facendo così è andata bene, vediamo, facendolo per
Da quanto tempo ti alleni
bene.
invece con Filippo?
Allora, con Filippo io sono una strada nelle date, invece sono 1 anno e mezzo dopo, quindi abbiamo preparato i primi trials, se non sbaglio, non vorrei dire una cavolata, mi pare fosse il 2018.
Quindi
Un
quasi
anno, mi
5 anni, quattro
pare,
anni.
e quindi con Filippo sono
Sì, 4 anni.
3 anni. Perché comunque ho iniziato con lui a giugno per preparare gli assoluti, che che erano a ottobre, se non sbaglio, perché col Covid sono cambiate tutte le date, quindi non mi ricordo più. È 2 anni che non c'è una data fissa. Quindi sì, più o meno sono 3 anni che sono con Filippo.
Ok. Oggi parliamo un po' quindi di gestione delle alzate, frequenza e volume.
Io faccio 3 SBD e alternati a 2 giorni di complementare per l'upper.
Quindi tu ti alleni 5 volte a settimana?
Ora 5 volte a settimana. Una volta ho provato 4, prima anche 6, a quella giusta. 5 allenamenti è la frequenza dove mi sono assestato nell'ultimo anno e mezzo, 2.
E quindi fai 3 SBD, sarebbe tipo lunedì, mercoledì e venerdì, e incastri esatto. due di complementari martedì e giovedì?
Esatto, due giorni di complementari martedì e giovedì.
E tieni i complementari full body? Tipo martedì, giovedì, full body?
Allora, sono sempre i soliti con schemi diversi. Quindi, vabbè, ora si sta facendo 5 panche, quindi una panca anche il martedì e il giovedì. E alternati. Ora abbiamo levato le dip perché avevo delle dip instabili dove mi alleno e quindi mi stavano creando un'infiammazione alla spalla e quindi per evitare problemi le abbiamo levate. Anche se le dip sono un esercizio ottimo, mi è scocciato, ma diciamo, mi stavano facendo più male che bene, quindi le abbiamo levate. E stiamo andando pesante, quindi con 2 military e poi vabbè, esercizi di muscolazione della schiena, rematori, trazioni, bracci, bicipiti, tricipiti.
Quindi hai 5 panche e 2 military nella stessa settimana.
Sì.
È strano perché di solito i ragazzi con cui ho intervistato tutti mi dicono se ci abbiamo troppo panche non mettiamo la military perché crea ancora stress articolare, un esercizio molto pesante.
Allora, io sono molto resistente, scusa, a livello fisico. Quindi difficile mi infortuni. Ora, poi prima avevo anche 2 military e 2 dip. Quindi, levato quello, cioè, una festa, sto bene. ma ho visto ultimamente che facendo molto più volume di quello si faceva, cioè, aumentato la panca che stava schizzando, proprio sul Covid, e è un po' rallentato. Però stava andando molto bene. Avevo fatto il conto, che nell'ultima settimana dell'ultimo blocco che ho fatto quasi 200 rep di panca e 26 tonnellate di solo panca in una settimana. No, con me Filippo si può sbizzarrire sul volume, sulla panca reggo bene. Quote stacco meno, però ci si lavora.
E quindi gestendo comunque lo squat e lo stacco 3 volte a settimana, quando hai solo gli SBD, tieni solo SBD, quindi fai solo squat, stacco e panca e ti fermi?
Allora, ora abbiamo 2 complementari, cioè ho un complementare, stiamo lavorando un po' sulla tenuta della schiena, quindi ho un complementare, ho un good morning lunedì, e allora, il secondo giorno non ho uno stacco, ho un Romanian deadlift e iperestensioni. Invece il terzo giorno che ci si fa pesante solo SBD.
No, perché ti dirò, per esempio, ho provato gli SBD day, fare tre sedute di SBD day, e mi mangiavano solo gli SBD 3 ore e mezza.
No, durano, sono lunghi. Infatti cerco sempre di stringere su qualcosa, molte volte sul riscaldamento, perché sennò posso volte le 3 ore.
Sì, perché fai conto che comunque sempre tra il riscaldamento, che devi mettere poi riscaldamento specifico, serie di avvicinamento, se devi fare qualche warm up di intermedio.
A me mi frega tantissimo le serie di avvicinamento sullo squat, ci metto un'ora, ci metto veramente tanto, e la parte più lunga dell'allenamento è arrivare al carico allenante dello squat, soprattutto nei giorni pesanti.
Fai tante serie di avvicinamento?
Ora meno, ho imparato. Prima ne facevo uno o due in più perché sono un diesel. Ci metto tanto tempo a attivarmi. E di solito faccio meglio le ultime serie che le prime. Quindi 70, 120, 160, ora 200, però prima facevo anche magari 150, 170, 200, ora, e poi andavo di quasi di 10 in 10, ora faccio anche salti più lunghi, che se no non finisco più.
Ma quando ti andavi a riscaldare per la gara, poi che eri abituato così, dovevi fare così, quindi fare tutte queste gran
Ma
serie.
io parto prima di tutti a riscaldarmi in gara.
Per forza, perché poi non puoi
No,
cambiare routine e quindi devi mantenere quello schema
no.
lì.
Io parto prima di tutto scaldarmi in gara. Infatti metto sempre l'ansia a Filippo per andare a scaldarmi perché c'ho da fare un mondo.
E tieni anche warm-up specifici, tipo sezioni
Allora,
mobilità, queste cose qua.
ultimamente sì, cioè stavo facendo anche ispirato da, cioè avevo visto un post su quello che faceva Yusuf e Aldani. Avevo provato a farlo un po' più specifico come lo aveva scritto lui e mi sono trovato molto bene. Poi dipende, anche lì, se ho parecchio tempo riesco a farlo tutto, se no devo tagliare, che comunque sono lui.
Sì, diciamo che gioca secondo me nel powerlifting una roba fondamentale è il tempo che tu hai da dare all'allenamento.
Esatto.
Perché il powerlifting, se hai tanto tempo, lo riesci a fare bene, ti rispondi. Se non hai tempo, devi, in qualche posto devi togliere.
Esatto. Solitamente io, a riscaldamento, brutto da dire, non si dovrebbe fare, però qualcosa bisogna tagliare.
Sì, ma infatti mi sono reso conto anch'io quando mi allenavo in 3SBD, no? Avendo poi la palestra da gestire, quindi i ragazzi venivano, dovevo essere
Esatto,
lì a seguirli.
deve essere là.
Sì, e mi dovevo. Era tutto un prendi e fuggi, e capitava che dovevo magari saltare una serie di avvicinamento. Però saltare una serie di avvicinamento a volte fa, e quindi poi devi trovare soluzioni diverse.
Ti senti il carico il triplo se salto un carico.
No, ma per esempio ti dico, io non faccio salti troppo alti, però neanche troppo bassi. Tipo, faccio 20, 70, 120, come fai tu, come dicevi tu. Poi però faccio 140, non ho il carico che hai tu sullo squat, e quindi mi fermo lì. 140, 160, come più o meno è quello che gestisco, che ho più o meno sono le serie allenanti grosse.
Ok.
Su un massimale di prima dell'infortunio 2,2, 202 kg, quindi niente di preoccupante. E quindi ho sicuramente molto meno serie da fare di te. Però già mi occupava gran parte del tempo. Ma quindi, arrivato a questo punto, la questione autoregolazione per te è impossibile.
Allora dipende. Allora, con Filippo, allora lui, Filippo sa che io sono un tirone, anche se molto meno rispetto a prima. Quindi mi scrive o il carico, e lì non si sbaglia, o un range, che ne so, squat 3, 4x5 tra 2,10 e 2,20, a caso, eh. Quindi io so che devo stare su quello, ovviamente cerco di sempre stare su quello più alto, insomma, come tutti. Vabbè, so, ho anche le serie a RPE, con magari con back off scritto, quindi il back off è quello, ed è segnato. Tu magari una tripla pesante prima, RPE 7, 8, quello che è della settimana, e lì vabbè, si cerca di farla giusta. Prima tiravo sempre, c'era scritto 6 ed era 9, però cioè non c'era RPE sotto il 9. Ora molto meno, perché comunque esperienza, età, tanto ho visto che se tiro sempre mi brucio, quindi è anche controproducente. È bello tirare, ma poi quando arrivi in fondo al mese e fai meno di quello, e fai meno di quello dell'inizio del mese, forse capisci che non è mai così bello tirare. Quindi, se autoregolazione intendi questo, è anche tanta esperienza. Cioè, ti devi conoscere, devi sapere più o meno quali sono i tuoi limiti. E anche se ti garba tirare, autoimporti di stare un attimo più leggero.
Sì, è una cosa che molti sottovalutano, soprattutto quando poi sei tu a programmarti il tuo allenamento, scrivi RPE6 e non lo fai mai, no? Perché poi non sai neanche qua, perché anche poi sai qual è il problema, è difficile dall'interno, anche se ti fai video, anche se registri tutto, valutare quell'RPE6. Perché poi ti sembra, a volte ti sembra abbastanza facile, magari sei in RP8-9, a volte ti sembra difficile, stai quasi a ribasso. Quindi poi, secondo me, devi essere a volte un po' troppo bravo a gestire questo tipo di autoregolazione.
L'RPE non è facile, ci vuole, secondo me, tanta esperienza. Cioè, senti, ma anche poi l'RPE va anche alla giornata, quindi ci sta che una giornata di merda, è andata male qualcosa al lavoro, non hai dormito, cosa che succede spesso, quindi ci sta che delle volte vada meglio e devi essere bravo, ok, o faccio quello o sto un po' più leggero o faccio quello che ho fatto settimana scorsa, anche se non mi va proprio a genio, che ne so, una tripa pesante la devo fare a 2.40, la rifaccio a 2.40 perché non mi sento al top. Te ne fai una ragione, settimana prossima cerchi di migliorare.
Sì, perché poi...
Tanto ho visto, cioè, ora, perché oltre facendolo, cioè, vabbè, allenandomi, ma facendo anche il coach, comunque qualche ragazzo seguo, bisogna anche imparare, cioè, devi essere anche bravo a vedere, quei ragazzi che non esagerano, perché tanto, non so perché, anche loro sono dei tironi, e quindi gli va insegnato anche loro a stare un attimo più conservativi. Cioè, se ho scritto 6, no, 6 non lo metto mai. Se ho scritto 7, 8 non deve essere una grindata. Anche perché poi devono capire che in fondo al mese poi si sono pieni d'acciacchi, non fanno male i test, è perché hanno tirato tutto il mese, sono partiti troppo forti.
Sì, sono assolutamente d'accordo con te. Infatti l'adottare la soluzione, diciamo, di aggiungere la percentuale a fine, magari lasciando però un margine su cui loro possono giocare, quindi magari tipo un 2,5% a salire o a scendere, dove comunque l'atleta si può muovere, però rimane, non ti esagera, non rimane troppo, perché capita, c'è quello che tira come nel caso tuo, ma secondo me ce ne sono anche tanti che tu gli dai
tanti conservativi.
Sì.
O se uno è quella lì devi imparare a farli spingere un po' di più, gli altri devi, io cerco di tenerli più stretti possibile in un range, ma comunque dagli un minimo di spazio, perché almeno si possono sfogare, perché sennò poi si rompono le scatole, quindi bisogna essere bravi a gestirli. Gli altri gli devi dire: guarda, qui ce ne avevi altri 5, non ce n'era un'altra e basta, spingi di più. C'è un monte di esperienza, va visto caso per caso, ragazzo per ragazzo, ci si diverte a fare questa cosa.
Sì, sì, io mi sono reso, nella mia poca esperienza che ho nell'allenare persone live, è che soprattutto chi inizia, quindi chi ti viene da 5-6 mesi di allenamento, ha una percezione dell'alzata totalmente al contrario di quel che tu vedi, un'alzata molto veloce, sprint, tu in testa tua ne avresti altre 3-4, e tu vedi che quell'atleta proprio si ferma, per lui non ne aveva più. Mi è capitato questo, cioè di ragazzi che si allenavano dove loro non ne avevano più, e poi dicevo io: me ne devi fare altre 3, e loro te li facevano senza nessun tipo di problema. E quindi a volte l'autoregolazione, secondo me, deve essere gestita bene, molto bene.
Va saputo anche il caso. In questo caso gli metti una percentuale, un carico fisso, ripetizioni fisse che gli dici te, e te le fa. C'è gente che non... gli devi un attimo spingere a fare quei carichi, sennò sono un po' frenati da dentro. Dipende anche qual è l'obiettivo. Cioè, da costringere la gente. Però se vogliono vedere i risultati devono spingere.
Sì, sì, esatto. Infatti oggi dicevo proprio questo. Diciamo che nel powerlifting di solito sopravvive di più chi ha l'indole di accendersi facilmente a livello neurale. Quelli sono quelli che resistono di più e forse che ottengono più risultati. Però chi non ce l'ha, alla fine deve abituarsi a spingere. Perché quando sei sotto carico, secondo me, devi anche essere abituato. Cioè devi sentire il carico e devi essere in grado, sotto il carico pesante, di rispondere. Al 50% la gestiamo tutti l'alzata.
Ora, non sono troppo d'accordo su quell'affermazione di chi dura di più nel powerlifting, nel senso che nel powerlifting, per quello che ho visto, dura di più uno, chi non si fa male, e che anche lì è un po' devi essere bravo, devi essere e chi è più costante. Quindi chi dura di più, però anche lì dipende, visto che non siamo uno sport dove siamo pagati, quando poi subentra lavoro, impegni, così è un casino. Infatti io ora ce la fo, per ora ce la fo, però insomma, più lavori, più diventa un casino.
Sono assolutamente d'accordo con te, gestirlo, però quando ti faccio riferimento a quello che si accende più facilmente, che dura del più, nel senso di allenamento, perché forse riesci a prendere il powerlifting in un altro modo. Chi non ha la voglia di tirare, poi col powerlifting ti annoi perché vai a fare sempre la stessa cosa, non hai quell'obiettivo quasi mentale di dire devo superarmi ogni giorno perché non ce l'hai dentro. Invece chi ha, secondo me, l'intenzione di voler sempre migliorare, spingere, accendersi facilmente, va in palestra anche se da solo si allena. Invece molti, se non hanno gli amici, le cose, non si allenano. Mi è capitato di
Ah,
vedere
quello
questa cosa.
sì, quello deve, è un'indole della persona. Quelli che ho visto che migliorano, spingono di più, sono quelli che comunque hanno la voglia di migliorare, cioè di migliorarsi più che confrontarsi con gli altri. Sono quelli che vogliono migliorare loro, diventare più forti loro per se stessi. Cioè, che è
Esatto.
un po' la cosa che mi ha spinto anche all'inizio, all'albore.
Ma invece proprio una gestione solo in autoregolazione, come la vedi? Tipo, devi gestire tutto con dei top set e back off.
Ma per me è impossibile, l'abbiamo provato, io l'ho provato con Filippo un programma, sono scoppiato dopo 3 settimane perché era tutto 9, quindi per me è assolutamente impossibile. Poi ci sono magari gli americani che tirano costantemente, fanno la singola pesante più back off, almeno una volta a settimana, e non so come facciano a non scoppiare, e lo fanno. Cioè, bisogna essere lì forse ancora più bravi a autoregolarsi. Un altro tipo di programmazione rispetto a quella che facciamo magari io e Filippo, un altro concetto, però boh, a me non piace, cioè, beh, non piace eccessivamente, completamente in autoregolazione. Mi garba più lavorare ibrido, percentuale e autoregolazione, mettendo anche dei range, mettendo degli intervalli dove lavorare. Comunque uno schema un po' più fisso.
Sì,
Poi che non vuol dire che non funzionano, perché se gli americani vincono ci sarà un motivo.
allora è una cosa che ti dirò, te l'ho chiesta perché la volevo provare su di me, la volevo provare anch'io. È una cosa che mi affascina molto tirare una singola seduta. Il problema sta lì dove nell'RP è percepito. Cioè, tu in quel caso vai a progredire magari un RP e devi essere bravo a non far scappare il 6 e farlo diventare 8, perché se no bruci tutto. Ora, attualmente vengo da un infortunio, sono stato fermo e quindi ho aumentato le sedute all'allenamento, non ne facevo più 4 ma 5, per permettermi di distribuire i fondamentali nel corso della settimana e avere meno affaticamento nella singola seduta, ma più spalmato, e quindi mi permetteva di recuperare, dissipare fatica, e anche a livello di tempo mi permetteva di recuperare un po'. Ho detto, proviamo a fare una cosa in sola autoregolazione, dove tipo in 4 settimane, alla quinta settimana devi un po' aumentare quello che hai fatto la prima. Semplice progressione, niente di così preoccupante. Ed era arrivato che stavo migliorando quasi settimana per settimana, proprio vedevo i miglioramenti, sentire il carico molto più leggero. E poi è arrivato il Covid e quindi mi ha fatto saltare la programmazione, che ora vediamo, spero di riprendere, però no, che non era male come concetto. Però il problema sta lì, sempre nell'RP è percepito.
Sì, e comunque bilanciare bene la settimana. Cioè, se stai facendo sicuramente bene, senza aver visto il programma, se migliori fai bene. È importante sapere autoregolare bene, appunto, facendo esperienza, non tirando sempre.
Sì, assolutamente. Parliamo un po' di complementari che abbiamo accennato prima, ci entriamo un po' più
Sì.
nello specifico. Quali sono i complementari che preferisci che non devono mai mancare in una programmazione, secondo te?
A me garba tantissimo lavorare la schiena. Ora io purtroppo non ho dove mi alleno, non ho macchine, quindi lavoro tutto a corpo libero. Ho un manubrio bilanciere, però trazioni zavorrate, rematori, soprattutto sono monoarto con manubrio. Io ci vado matto, mi garba lavorare la schiena e comunque oltre a questi, vabbè, esercizi di military, dip, cioè, no, per me non devono mancare. La military non fa impazzire tutti, a me piace personalmente. E le dip fino a che comunque finché le potevo fare le ho fatte, ora lo abbiamo dovute togliere, come dicevo prima. Però le dip per una buona panca possono aiutare tanto.
Sì, sono assolutamente d'accordo con te su questi due. Io li chiamo fondamentali. Oggi ci ho fatto un video e li chiamo fondamentali. E li ho inseriti anche io nella mia programmazione di questa di 5 giorni a settimana per andare a creare anche angoli di lavoro. Sono interessanti perché comunque vanno a sviluppare quella che è la spalla che c'è nella panca, il tricipite che c'è nella panca ed è fondamentale. E secondo me è una cosa che è molto sottovalutata perché dici devi fare panca, mi faccio più panche. E ci sta perché comunque vediamo che la frequenza sulla panca risponde quasi sempre, però a volte questi esercizi ti vanno a sviluppare in maniera interessante la muscolatura generale.
Sì, sono assolutamente d'accordo. Poi comunque puoi mettere, cioè, li puoi usare per testare, per fare altri test, anche lì, cioè, metti anche più varietà nell'allenamento. Puoi mettere in tutte le salse, puoi lavorarci sulla densità, sulla forza, quindi anche lì farci top set. Noi facciamo anche top set break off sulla military. Infatti ero arrivato a fare 95 per 3, se non sbaglio. Non vorrei dire una cavolata, era 90. Comunque avevo fatto 3 colpi a 100, avevo fatto 3 colpi a 100 prima del Covid. Comunque lavori, cioè, lavori di forza importanti, ce li puoi fare benissimo.
Sì,
E
devi. Sì,
uguale sulla schiena. Cioè, comunque una schiena forte, una schiena spessa sulla panca ti aiutano tantissimo.
secondo me è una cosa che sottovalutano i complementari alcuni che sono fondamentali, che io ho sempre tenuto, a volte esagerando, ti dirò, tendenzialmente avevo la cosa di spingere troppo e vedevo che non mi davano risultati. Ora ho solamente abbassato il volume. E ho aumentato l'intensità della seduta. Ho fatto questo piccolo gioco. Quindi invece di fare 18 serie di trazioni, me ne faccio 5, però arrivando veramente a questo sfinimento quando serve. Quindi magari trazioni isolate con più chili e vedo molti più benefici. A me personalmente ha dato
Vabbè,
questo.
magari hai dissipato anche più fatica che avevi accumulato. Poi anche lì sta anche nel ciclizzarli. Cioè, magari ci fai più un periodo più di accumulo di volume, poi ci puoi fare un'intensificazione sulla forza, che magari ci lavori a corpo libero e poi facendo una marea di trazioni e poi ci lavori zavorra.
Sì. Sì,
Comunque lavori volume e intensità come negli altri esercizi, uguali denti.
poi naturalmente ci sta anche vedere la seduta dove li vai a mettere. Se una seduta è già stressante dove hai due fondamentali, le tracce su quelle sono. Mi è capitato a me, per
Vabbè,
esempio,
sì.
una volta di splittare la seduta, quindi mi allenavo due volte al giorno, facevo la mattina solo fondamentali, perché la mattina rispondo meglio, e di pomeriggio mi facevo quell'oretta di complementari così a passatempo. E vedevo che nei complementari rispondeva il triplo. Quindi stessa seduta, però tipo in 2 settimane avevo fatto
Splittata.
il. Sì.
Quello, vabbè, sicuramente ti aiuta anche il dividerla. Sei più fresco così quando fai i complementari che quando fai i fondamentali. Quindi non arrivi ai complementari che sei stanco perché ti sei ammazzato sullo squat, la panca, per esempio, non so cosa facevi, ma e quindi riesci a metterci molto più impegno, molto più energia, molto più focus. Però anche per questo li splitto. Per non farli di merda dopo lo stacco, che ne voglio solo andare a casa, che non ne ho più, e tirarli via.
Infatti quella volta li ho divisi e poi da lì in poi li avevo divisi per circa 2 settimane, poi non sono arrivato più col tempo e quindi era una cosa che non sostenevo, perché un giorno avevo l'SPD day, avevo tirato con lo stack e non riuscivo completamente ad accendermi, cioè non riuscivo a fare più niente, volevo andare a casa e da lì ho detto provo a farli pomeriggio, li recupero. detto li recupero. Poi li ho recuperati, ho visto addirittura che rispondevano meglio, quindi ho detto proviamo questa cosa alla doppia seduta giornaliera, e secondo me per chi ne ha la possibilità di provarla dà ottimi risultati, se naturalmente quantizziamo il volume, perché a volte raddoppiano la seduta nel vero senso della parola, fanno il doppio del volume, no.
No, esatto, ecco, quello non è un errore che non va fatto. Sì, però soprattutto non, non hai altre possibilità, nel senso, cioè se non puoi fare aspettarli su un altro giorno, che se potevi fare 3 giorni e poi quei 3 giorni li devi, li puoi aspettare, va bene, se no li dividi in 5 micro allenamenti più piccoli e fai uguale. Infatti io faccio così. Poi dipende, anche lì va gestito il periodo, che cosa gli sta facendo fare, quanto volume regge, perché c'è chi regge tantissimo volume, chi regge niente veramente. Quindi va tutto, va contestualizzato tutto, insomma.
Sì, assolutamente.
Ed è anche il bello di questo lavoro.
Sì, dentro un po' la soggettività della persona. Insomma. Bilancieri speciali, ne utilizzi?
Io ho la safety bar di Filippo. Prima avevo una TX che ho venduto per prendere quella di Filippo, e solo quella, perché mi sarebbe piaciuto provare la Cambered, ma non ho avuto l'occasione. In palestra dove mi alleno c'ho bilancieri normali o la safety, ma perché l'ho comprata io.
Quindi tendenzialmente utilizzi solo quella?
Esatto, sì.
Ma i ragazzi che programmi utilizzi bilancieri speciali?
Se ne hanno la possibilità e ne hanno bisogno, perché c'è anche il caso che ne so, safety, se uno ha i quadricipiti mega dominanti è inutile, gli faccio usare la safety, ma a meno che ne so, lo posso usare come complementare per farci gli affondi, per mettergli un po' di variazione nel programma, per farci good morning invece di farmi di stressare i gomiti tenendolo i bilancieri normale. Dipende se ne hanno bisogno. A un ragazzo che sta facendo solo safety, perché è molto più carente su quadricipiti, e quindi sta facendo questo blocco, dura 3 mesi, penso, guardiamo come va in fondo al terzo, per rafforzargli i quadricipiti, appunto.
Hai tolto totalmente lo squat da competizione?
Sì, tanto allora lui veniva da un infortunio pesante, è stato fermo 2 settimane, 2 mesi, scusa. Quindi bisognava ricostruire proprio da zero. E aveva uno squat comunque non efficientissimo, quindi ho detto ok, ripartiamo da capo, foglio bianco, ripartiamo. Quindi la safety comunque non gli facevo usare dei carichi altissimi che non aveva la possibilità, ripartito dopo 2 mesi. Quindi necessità di costruire quadricipiti, blocco completamente i safety, tanto non ha velleità se non comunque più a lungo termine di gare, e facciamo solo safety.
Sì,
ora è un test, comunque secondo me sta un attimo fruttando, va visto in fondo, ci abbiamo ancora un altro mese e mezzo, ma secondo penso che andrà molto bene.
Sì, tendenzialmente era anche un'altra prova che volevo fare, ho preso la safety, non quella di Filippo, perché a livello
costa
monetario
è bellissima, ma mi rendo conto che costicchia.
Sì, soprattutto per una safety è un prezzo che, se ti puoi permettere, è sicuramente bella, però cioè, e ho preso una safety un po' più economica, e mi è arrivata lunedì, e il martedì ho dovuto chiudere, quindi non l'ho neanche provata. C'avevo la sessione mercoledì di squat e dovevo con la safety e non l'ho provata, quindi mi è rimasto un po' qui. Appena posso l'andrò a riprendere, sì, sicuramente ce l'ho lì in palestra appesa. Però la volevo inserire perché, come ti dicevo, vengo da un infortunio, e appunto per lo stesso motivo che dicevi tu, un po' come dare recupero ai muscoli e comunque lavorare a livello muscolare sempre con uno squat.
Okay.
Però, esatto. Avendo un po' la schiena che fa click e croc, ti permette di lavorare forse lo squat da angoli diversi senza perdere comunque il movimento, perché più o meno è quello lì.
Esatto, comunque una cosciata. Sì, è molto più simile a un front o un mix tra un front e un high bar. Comunque il lavoro su quali cipi, sulle gambe, cioè si userai meno chili, ma cioè, dipende qual è il tuo obiettivo. Per la muscolazione, secondo me, è buonissimo, ti stressa meno di un high bar. Comunque ti cucina i quadricipiti in una maniera assurda.
Sì, non ho grossi problemi, è anche da dire che non ho grossi problemi sui quadricipiti in sé per sé. Quindi la mia paura è anche quella di creare ancora più divario tra quadricipiti e il femorale, perché a volte quando si parla di programmazione dico sempre state attenti, non è perché vi piace, la inserite e poi create ancora dislivello, vedete quali sono i punti carenti, e mi rendo conto che comunque da me il punto carente più o meno è la parte di femorali e glutei, e quindi devo comunque intensificare il lavoro lì. E infatti con la safety avevo pensato di mettere un bel group morning pesante, poi lavoro con GHD e GHR, e comunque metto una safety come tipo a fondi per lavorare sul quadricipite, però non ho grossi problemi. Perché poi forse anche tu, avendo uno squat un po' più verticale, anche se low bar un po' più verticale, tendenzialmente riesce a reclutare più il quadricipite, perché poi le leve influiscono tanto su questo.
Sì, io non so perché il mio quadricipite non si sviluppa, cioè no, almeno per, secondo me è più indietro rispetto al femorale, anche se comunque non so, sono sì, ho una gamba che mi permette di stare molto verticale. Un altro problema per cui si sta usando la safety, probabilmente dopo, è perché io tendo a carichi alti a chiudermi, quindi con la safety mi obbliga a stare più aperto, stare più in estensione toracica, quindi quello può aiutare magari come me, per chi come me a carichi alti tende a chiudersi, e quindi il problema qual era? È che mi slitta il bilanciere sul collo, mi cambia completamente la linea e mi sento che mi sbilancia in avanti. Infatti penso è successo anche al mondiale, comunque molte volte in gara quando provo magari il massimale mi capita. Quindi anche per questo stiamo usando la safety.
Però comunque hai una gamba abbastanza grossa, cioè.
Non mi lamento.
Sì, diciamo che forse lo squat è una delle due alzate migliori, squat e panca.
Sì, squat e panca, sì, sicuramente lo stacco no.
Ma hai obiettivi? Stai mirando a migliorare proprio quello?
Ora stiamo lavorando. Allora, ero molto ripreso, anche lo stacco non stava andando male. Il mio problema era per quello che abbiamo visto, era molto anche la dinamica dello stacco, che tendevo molto a tirarmelo addosso, ma stavo al ginocchio, e quindi la mano sinistra mi tende ad aprire. Stavamo lavorando sulla dinamica, e secondo me si è fatto un bel in accumulo nella prima giornata di test. Avevo fatto tranquillamente un 2,60, che non sono carichi altissimi considerando i top anche della categoria, ma io sto sorprendendo sullo stacco, quindi ci fa poco, però sentiti bene, fatti in fondo a svariate ripetizioni di singole pesanti di squat, svariate singole pesanti di panca, quindi stava andando bene. Ora con questo fermo di 2 settimane che mi sono dovuto fare di Covid, non lo so, cioè va un attimo rivisto, te lo dico venerdì, te lo dico domani.
Sì. Tu stacchi regular?
Stacco regular.
Che ormai è...
Perché col sumo abbiamo provato e non va. No, mi lascio a terra chili che con regular faccio, e quindi che faccio per rep, e quindi dopo un po' di tentativi ho deciso di far festa col sumo, di non provarci più e di andare con regular. Secondo me ci vorrebbe troppo per adattarmi, per avere un sumo decente, tempo che perderei e rimarrei indietro rispetto a tutti gli altri della categoria, quindi che non ho voglia di... Non ho tutto questo tempo, anche in anni, visto che comunque quest'anno sono 34, non so quanto careggerò a livelli alti, a livelli da top. Me la gufo da solo, eh. Quindi, cioè, continuo con il regular, poi se quando deciderò di rallentare magari ci riprovo, ora no.
Sì, il sumo è un mondo a parte. Io ho avuto la stessa sensazione tua, cioè ci ho provato, ho tenuto una programmazione 3 mesi di sumo, perché il regular non riuscivo a farlo sempre per il problema dell'infortunio, però mi rendo conto che mi fa ancora più male quando faccio sumo, forse l'incastro, che il regular in sé per sé, che il regular avendo un incastro molto più semplice, in linea, secondo me, più intuitivo, quindi ha meno problemi nel mio caso. Non riesco proprio, per esempio, ti faccio un esempio. E io ho dei chili bassissimi e anche non alleno uno stacco pesante quasi un anno ora per il problema dell'infortunio, quindi chili ridicoli. Però per esempio i 160 sumo li lasciavo a terra, 160 regular mi facevano male, ci facevo tipo 5-6 rep così a caso, quindi una bella differenza.
È lo stesso problema che ho io, secondo me dipende anche appunto dall'incastro, dalla mobilità dell'anca, quanto è lunghe le braccia. Cioè, io comunque dovevo inclinarmi, cioè mi sarebbe servito un altro paio di le dita lunghe, il doppio, per arrivarci. Quindi no, non era il mio caso, insomma. Cioè, fino a 190 facevo un sumo decente, arrivato a 200 si piantava, basta. Non era vita, era un impazzire continuo.
Sì, ti racconto questo. Avevo i test dei massimali, faccio squat, mi era andata bene, avevo fatto il 202, faccio panca, 135, pari 132 e mezzo, una cosa del genere, comunque discreto, ero migliorato. E vado a fare lo stacco, i 180 non si alzano completamente sumo, non partono proprio da terra, li ho provati 6 volte, niente, ho messo 190, li ho fatti in regola, li ho fatti al primo colpo subito. Quindi da lì mi sono reso conto di non era cosa mia.
Che il sumo non è per tutti. Cioè.
Sì, molti dicono fai sumo, ci fai molti più chili. No, secondo me lo devi saper fare, sumo, e farci più chili.
Cioè, il sumo va saputo fare. E soprattutto non capisco delle volte, io ho trovato anche gente che parte direttamente col sumo, che è una cosa che non concepisco, perché per staccare, per me, cioè almeno una base di regular infarinatura su come spingere a terra, come fare uno stacco, ce la devi avere. Poi passi al sumo. Però vabbè, questo era una parentesi.
Sì, sono d'accordo anche con te e ti dirò, io comunque anche se sumo gara, cioè stacco sumo, quello da competizione, comunque regular lo mantengo sempre, perché comunque a livello muscolare ti ingaggia tanto. E non fa mai male un po' di muscolo in più.
No, no, no. Di solito lo faccio tenere anch'io, infatti. Cioè, a chi ragazzi, tutti i ragazzi che seguo fanno sumo, tranne me. Di solito lo faccio tenere. Poi dipende, c'è chi magari poi vicino alla gara lo tolgo per una maggiore specificità, comunque tenere il gesto, la posizione del gesto alta e fargli diventare farlo diventare automatico, insomma, il gesto. Se no, sì, lo tengo, o comunque se non stacco uno stacco a gambe semitese, comunque di solito lo tengo anch'io.
Ti faccio un'ultima domanda, considerazione. Varianti dei tre fondamentali, quali preferisci sia per lo squat, per la panca e per lo stacco?
Allora, per lo stacco no, allora partiamo dallo sport. Lì dipende, allora, io fondamentalmente mi garba a fare lo squat classico, ok? Cioè ti dico, se consideri il low bar come gesto gara, banalmente guarda, un high bar o una safety, senza troppe varianti particolari, per predisposizione mia. Poi dipende, cioè... Non ho una variante preferita che mi garba più fare. Cerco sempre di trovare la variante migliore per la persona, per il problema che ha. Che sia che non utilizza quadricipiti o una carenza muscolare lì, che sia che si lascia cadere e sprofondare, allora magari ci metto dei fermi per fargli rimanere la tensione. Quindi non ho una grossa variante preferita sullo squat. Se dovessi scegliere io una variante, sarei la safety row o una Ivar. Male male una cambred, perché non l'ho mai provata e sono curioso, ma non ce l'ho, non la posso provare. Per la panca, la panca 81 centimetri, più muscolare.
Quindi, mi piace. Diciamo una panca media, con i mignoli 81 panca, centimetri?
Sì, esatto. Più muscolare rispetto alla panca gara. Ci si fa volume molto meglio, molto meno stressante, poi dipende quanto uno ha le braccia lunghe, ma comunque di solito riesco a farla fare tutti. Sullo stacco no, sullo stacco fa schifo. Stacco basta fare lo stacco. Cioè, se uno fa il sumo, ti dico fai il regular, semplicemente. Sì. Se no anche lì mi diverto, cioè, se no faccio fare anche lì, se non riesce a tensionare mi metto, faccio fare di solito uno stacco in incastro o fermo un centimetro, però anche lì è il stesso discorso dello squat, sulla non ho una variante preferita che faccio fare, e no, io sullo stacco già non farei lo stacco, io fermerei le gare alla panca, quindi no, quindi lo stacco va bene fare il gesto di gare e basta.
Sì, sono d'accordo su questo. Invece ho visto che Perazzuolo, che si allena con voi, che ci ha fatto una chiacchierata sì, la scorsa volta, ora in banca ha fatto quasi un doppio incastro.
Ho visto, sì. Se si trova meglio a fare un simile doppio incastro, sì.
Ma l'hai rubato?
Allora, doppio incastro proprio alla Kodama. Cioè, che Kodama è unico, fa quelle robe lì assurde. Io ho una mia tecnica, cioè, che non è nulla di particolare, sulla panca, dove sono molto confidente adesso. Se si intende, come dice Perazzo, che l'ho sentito, penso, quel pezzo, se mi ricordo bene, Perazzolo diceva che praticamente lui semplicemente dopo qua, allo start, va a riaddurre le scapole, quindi a riavvicinare, e poi parte con l'eccentrica. Io faccio una roba simile, semplicemente. Quindi divido in due la depressione, prima la depressione subito dopo la rack, e poi vado a riaddurre prima dopo lo start, cioè la gara, dopo lo start, e poi parte con l'eccentrica, la fase di discesa. Cioè, si può definire un doppio incastro, che nulla di particolare. Sì. Mi vado a incastrare una seconda volta, insomma, ma
sì.
senza andare a scomodare cosa.
Sì, brevemente faccio una piccola spiegazione. Quando si parla di doppio incastro, si vede chi lo fa da tanto, si vede per esempio proprio i due movimenti nella panca, vedono di solito il bilanciere che scende e poi scende più verticale. In quel caso si parla di doppio incastro, cioè sarebbe in teoria, linea tecnica dovrebbe essere il fatto che con la depressione delle scapole, a dura e deprimere le scapole dopo, ti permette di mangiarti un po' di centimetri, e quindi, non stando già addotto e chiuso, in teoria dovresti perdere meno energie. Una volta ti danno lo start che tu puoi partire, ti chiami quei centimetri, ti dovrebbero aiutare un più, però è molto difficile. Io ci ho provato a tenerla, perché comunque all'inizio io facevo una panca molto a scatti, quindi prendevo aria e quindi facevo e partivo di botto, cercando di chiudere a dura la scapola dopo lo
Ok.
start. Quel tipo di lavoro lì mi faceva fare naturalmente quella, quindi dicevo dopo, e quindi si vedeva un piccolo scattino, però essendo fatto molto veloce, quando arrivavo poi in basso, cioè dove mi dovevo fermare, ci arrivavo quasi non avendo più tensione, e mi faceva perdere tantissimo. Invece fare il movimento più lineare, dando tempo al sistemarti bene, secondo me ti permette di arrivare al petto pronto per esplodere, dico sempre.
Sì, più carico. Allora, io prima facevo tutto in step, facevo tutto prima, cioè appena staccavo, facevo la rack, riandavo a ridurre, aspetto lo start e poi parto. Ora sto un attimo dividendo le due fasi, però sì, non deve essere una cosa a scatto, cioè, dico, a quelli che me lo seguo e che anche loro fanno questo errore, alcuni, di essere molto, molto più graduale, molto più, cioè, come continuando a pensare di addurre le scapole nella fase eccentrica per tenere il setup, per tenere il setup e andarci in conto col petto nella fase di discesa. Ora ho iniziato, sì, appunto, a dividere un po' più la cosa, non si nota, penso, soprattutto su una serie, sulla prima rep, poi le altre vanno un po' più veloci, penso si noti molto di più, non ci faccio mille storie, insomma, cioè è una cosa dove anche lì il mio setup sulla panca ha avuto un'evoluzione, quindi è cambiato nel tempo, ora penso di aver trovato comunque una quadra molto efficiente.
Sì, diciamo anche che cambiando la massa comunque cambia la panca, cambia lo squat, cambia lo stacco, sì, inevitabilmente.
No, anche io ho notato nel tempo che anche piccoli problemi di mobilità che si possono creare per affaticamenti o comunque contratture che cambiano molto la dinamica. Quindi anche nel tempo si evolve la panca.
Sì, diciamo che è fondamentale. Io per esempio ho notato queste variazioni nelle alzate dove aver perso tanto peso, tipo ho perso, penso, 8 kg, 9 kg, e ho visto proprio separarsi le alzate.
Con 8-9 kg di differenza è un appoggio completamente diverso sulla schiena. Sicuramente, comunque anche molta meno carne addosso per spingere, quindi sicuramente sì, io ho avuto cali di prestazione sulla panca anche perdendo 2 kg, quindi ma
sì, poi non sono uno che gestisce bene la dieta a livello di stress, forse perché ai tempi l'ho fatta troppa e basta che faccio una dieta un po' più prolungata, non riesco più a... Sì, sì,
La panca è la prima che in una dieta soprattutto molto ristretta, è la prima che sicuramente ne risente. Ho notato questa cosa qua, con tanti.
E io mi sono allenato da solo, mi sono allenato con un preparatore, ora sono di nuovo da solo perché tra l'infortunio e quanto non ho grandissimo tempo, e l'essere seguito da professionisti fa la differenza.
Sì. Anche perché sì, devi avere o sei ipercritico e quindi sai, o comunque hai un'esperienza pregressa anche su di te, che quindi tu sai che cosa fare, dove mettere le mani, quando frenarti, quando spingere, oppure comunque sì, delegare a qualcuno che lo pensa al posto tuo ti leva molto, molto stress per dire sto facendo bene, sto facendo male, sto sbagliando, ma potevo fare questo, potevo fare... leva tantissimo stress e soprattutto appunto su un campo dove non è di mia competenza come l'alimentazione mi aiuta tantissimo.
Sì.
Anche a livello di stress, perché appunto in gara io arrivo sempre quello come tanti, un po' più pesante, ma questa cosa a me mi pesa tanto e ho sempre paura di non rientrare in categoria e quindi poi negli ultimi giorni non mangio e quindi poi lo tendo a accusare. Al mondiale poteva andare meglio, infatti, sotto questo punto di vista. L'unica cosa del mondiale, penso che non ho mai detto, a parte adesso in pubblico, quella cosa del mondiale che mi ha un po', è un po' st- è andata, poteva andare meglio. Insomma. Però, vabbè, per il resto è andata benissimo.
Sì, ma penso che ognuno ci sta a poi cercare l'errore e andare a migliorare sempre. Hai obiettivi per quest'anno?
Migliorare, allora, per marzo, il 28 ci sono gli italiani, per il 28 marzo sarebbe migliorare quello che ho fatto ai mondiali, che è stato 745 di totale, quindi che sono stati di 82,85, 185 e 2,75, quindi migliorare in generale dove si guarderà, fare almeno 7,5, quindi fare almeno 7,50 e poi per fine anno il mio obiettivo rimane sempre 300 di sconto. Quindi vedi di sperare per fine anno di riuscire a fare.
Attualmente in classifica come c'è Cometti ancora più alto?
E come di che cosa? In totale?
Il totale chi è? Sei tu più alto? Mi pare di sì. Ok.
No, totale Cometti. Cometti, c'è Edoardo Mazzucchelli che è ancora junior, che è un ragazzo che sta allenando a palestra dove vado anch'io. Fortissimo, fortissimo. E poi ci sono io.
In meno 83.
In meno 83, esatto.
Comunque, con lo stacco luce altissimo,
Stacco
Cometti.
lui già. Cometti sì, fortissimo.
Ho visto la sua
Ragazzo
cosa del
pauroso.
mondiale. Sì.
Volati. La cosa bella è che poi lui ha finito la gara ed era fresco e io ero morto. E io ero devastato nell'anima e lui era freschissimo. Io non so fatto, di che cosa è fatto il ragazzo, è fortissimo.
Sì, ti dirò. Poi la meno 83 secondo me è la categoria più competitiva di tutte. Quindi devi
Le
essere.
categorie di mezzo sono le più competitive. L'83 fra senior, e soprattutto i junior che stanno venendo fuori è una classe pazzesca. È veramente.
Vabbè, diciamo che il PL italiano il livello si è alzato tanto anche a livello di preparazione, quindi partono da prima con una preparazione migliore. E quindi secondo me fa la
Sì,
differenza questo.
esatto. Infatti che l'unica cosa è non aver iniziato PL prima. Però vabbè, questo non si può tornare indietro. Sono contento venisse perché qua, sono contento così.
Tanto, ancora per i master tu hai un bel po' di tempo.
Sì, ho capito.
Quindi
Sì,
hai tempo.
cioè, ci sono ancora 6 anni,
E
sei,
quindi.
sette anni.
Il tempo c'è, quindi alla fine ancora puoi migliorare un sacco, secondo me. Cioè
Ah,
ancora
sì.
hai grosso margine.
L'obiettivo è fare sempre comunque, l'obiettivo oltre 300 è arrivare a 800. Tempo permettendo.
No, secondo me, sai, se tu riesci a migliorare lo stacco. Prendi bei chili lì, perché forse è quello che ti prende un po' di chili.
Sì, e la tenuta delle ora anche la tenuta delle mani sta migliorando, perché quella, oltre alla dinamica, era stata una delle cose che mi ha fregato di più. Nelle ultime gare, vediamo. Cioè, sto cercando, ci sto lavorando per migliorarlo.
Fai lavori specifici per la presa avambraccio?
Allora, abbiamo fatto, ma comunque non hanno cambiato tanto. Però stiamo, cioè, abbiamo levato completamente le fascette da qualsiasi esercizio dove si potevano usare, quindi anche lo stacco ad alte rep senza fascette. Rematori pesanti senza fascette, trazioni uguale, quindi anche rematore con 50 kg, prima le usavo, le ho tolte a costo di far meno rep e farle male. E questa cosa comunque è servita tanto, ho visto una grossa differenza, sto vedendo una grossa differenza sulla tenuta delle mani. Cioè levare completamente le fascette e lavorare senza.
Per esempio l'utilizzo di hand grip che tu
Quello
lavori.
non l'ho mai provato, però il mio problema, la mia paura è poi anche al contrario, non affaticare troppo l'avambraccio, perché comunque su lavori con le trazioni, manubri e tutto, già in passato ho avuto affaticamenti, quindi trovare la giusta misura tra lavorarci ma non finirmi l'avambraccio che poi arrivo a fare lo stacco e non riesco a tenerlo in mano perché sono troppo stanco.
Sì. No, allora io te lo dico, ho avuto lo stesso problema con la presa e ho cercato delle soluzioni. Come hai detto tu, abbiamo tolto le fascette totalmente, non le utilizzo più. Avevo sia quelle là che si tipo i Versa Grips, quelli che si attorcigliano, sia le classiche fascette, quelle là normali che girano attorno ai bilanciere, le abbiamo tolte su tutti gli esercizi, tipo uno stacco a gambe tese, non li metto, che se è pesante, di solito lì li mettevo perché comunque riesce a stimolare più il femorale e le ho tolte e ho visto un miglioramento. Ora, attualmente sto utilizzando gli EndGrip, ne ho presi due, e sto provando a fare dei protocolli quasi di allenamento come se fosse un vero e proprio esercizio. Quindi a periodizzare l'allenamento anche lì. Vediamo. Il tempo solo darà la risposta.
Ci può stare. Lontano dalle gare può essere... ci potrebbe stare provare. Non ho mai provato, ci potrebbe stare.
Sì, ne ho prese un paio proprio buone, che hanno la zigrinatura, fatte bene. Non quelle là tipo dalla Decathlon che hanno le gomme.
Sì.
Quelle...
Penso che Perazzuolo ce l'abbia, l'abbia provato. Non so se ne avete parlato.
Non ne abbiamo parlato, perché non gli ho fatto questa domanda, però le avevo viste da lui. E questo deve essere sincero. Le ho viste da lui, ho detto, infatti, sai che non le avevo mai trovate così, e le ho comprate. E li sto provando, però vediamo come va. Il tempo solo darà la risposta, quindi... Se lo stacco migliora vuol dire che funzionano.
Noi, con Filippo avevamo provato con le isometrie, staccando dei blocchi, staccando dei supporti, però non è che ci aveva dato troppo transfer, cioè non era cambiato poco. Quindi a quel punto abbiamo... Levando le fascette è stata la cosa più banale, però è quella che sta rendendo di più.
Sì, perché comunque levando le fascette tu sei costretto a lavorare anche su alte rep, invece la tenuta isometrica... Esatto. Un po'. L'ho provata anch'io la tenuta isometrica, però non mi fa impazzire, perché soprattutto poi sai qual è? Che si apre la mano non tanto per l'avambraccio, perché va a tagliare. Ma per
l'affaticamento delle...
Sì.
Ma anche per l'affaticamento che poi... sì, soprattutto quando Filippo ti fa fare un 3x7 di stacco senza fascette, cioè, o migliori, o in tensione continua senza fascette. Quindi senza mai riappoggiarla a terra, lì è una bella bastardata.
Sì, sicuramente. Dai, io ti ringrazio per la disponibilità. Io
è un piacere.
Ti ringrazio.
Grazie a te.
Una buona serata.
Anche a te.